Bene, in questa seconda parte, se siamo tutti a posto, cominciamo a entrare nel vivo della parte sulla liturgia e i sacramenti perché dobbiamo cominciare a parlare dei sacramenti. Allora, la parte sui sacramenti, adesso faremo un numero due per introdurci, prevede come due sezioni. Una è quella di identificare i caratteri comuni ai sacramenti, cioè in generale cosa si intende per sacramento. Questo è quello che nei trattati tradizionali veniva chiamata i sacramenti in genere, cioè la nozione di sacramento, cosa si deve intendere per sacramento e quindi quella che è la base comune poi a quelli che saranno i sette sacramenti in particolare, i sacramenti in specie, come si diceva nei trattati tradizionali. Quindi dobbiamo prima dire qualcosa sui sacramento come concetto, come nozione, che cosa si intende per sacramento, ed è una cosa che si applica in maniera comune a tutti e sette. Poi si esaminano i sette sacramenti uno alla volta, i sacramenti specificamente intesi in specie. E quindi siamo nella sezione del compendio che parte dal numero 224, la seconda parte, il secondo volume, se volete fare riferimento ai nostri volumetti e quelli miei. 224. Che cosa sono i sacramenti e quali sono in generale? I sacramenti sono, e qui c'è la definizione di sacramento che corrisponde a quella anche del Catechismo di San Pio X, quella di sempre, insomma. I sacramenti sono segni e alla parola segno dovremmo dedicare un minimo di attenzione. Sono segni sensibili, quindi sono cose materiali in qualche modo, o almeno con qualche aspetto materiale, che si tocca o che cade in qualche misura sotto i nostri sensi. Quindi per avere un sacramento ci deve essere questa componente, diciamo così, materiale. Sono segni sensibili ed efficaci. Vuol dire che sono cause che producono degli effetti. Questo vuol dire la parola efficaci. Non sono solo segni così. Uno sgorbio sulla carta è un segno, ma non produce niente. Questi sono segni sensibili, efficaci, della grazia, cioè perché sono efficaci? Perché dietro c'è un intervento che viene direttamente da Dio. E grazia vuol dire una forma di partecipazione alla vita stessa di Dio, alla vita della Trinità. Quindi sono segni che sono resi efficaci dall'azione della Trinità stessa, dall'azione di Dio che opera attraverso di essi. E quindi c'è un soggetto dietro che è soprannaturale, che è Dio stesso. Non sono stregonerie, non sono segni che sono efficaci per se stessi, e tantomeno sono efficaci come una magia nera, cioè con il demonio dietro che li rende tali. Sono resi efficaci, benefici, ad opera di Dio stesso, della grazia. Quindi questo va memorizzato perché poi era anche nel catechismo antico, si imparava da bambini una volta. Cosa sono i sacramenti? I sacramenti sono segni sensibili efficaci della grazia. E si aggiungeva nel catechismo di San Pio X che operano ciò che significano, cioè che producono l'effetto corrispondente al significato a cui il segno rimanda. Ma adesso ci entreremo un po' alla volta. Queste cose qui uno le deve sapere a memoria perché è come dire che cos'è un triangolo isoscele, insomma, devi sapere la definizione del triangolo, perché è quello, non è una cosa diversa. Non solo, ma non è che ce li siamo inventati noi, dice ancora, istituiti da Cristo. Quindi i sacramenti sono quelli che il Signore ha voluto come tali. E come facciamo a essere sicuri che li ha voluti lui? Beh, alcuni, come l'Eucaristia, l'ultima cena, ci sono le testimonianze dirette nei Vangeli. Di altre, c'è una testimonianza più esplicita di ciò che hanno fatto gli apostoli, che l'hanno imparato a fare da Gesù. È chiaro che anche il battesimo dice andate, battezzate tutte le genti, la cresima allo Spirito Santo, eccetera. La Chiesa degli Apostoli ha custodito questi che saranno i sette sacramenti come ciò che Gesù ha insegnato loro a fare. L'ordine sacro, l'imposizione delle mani, era un uso che è diventato consuetudine fino dalla Chiesa apostolica. Sacramenti sono segni sensibili e efficaci della grazia istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa. Affidati, andate, battezzate tutte le genti, fate questo in memoria di me, affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina, ci viene data la possibilità di parteciparvi. La Trinità apre la porta di casa e dice venite a partecipare alla mia vita. Questa partecipazione è ciò che si chiama grazia, è un dono gratuito che viene da Dio. Naturalmente non è che ti viene imposto, sei libero di accettarlo o di non accettarlo. E i sacramenti poi in specie sono sette che li conosciamo: il battesimo, la confermazione o cresima, l'Eucaristia, dove con Eucaristia si intende sia la celebrazione della messa che la ricezione della comunione, la penitenza o confessione, l'unzione degli infermi, una volta si chiamava estremunzione perché si era creata la consuetudine negli ultimi secoli di darlo solo in punto di morte, perché non si capiva il significato che aveva all'origine. All'origine, dice San Giacomo, dice quando c'è uno che è seriamente ammalato, vanno i presbiteri e gli amministrano l'unzione in nome di Cristo per il conforto, per la salute del corpo e dello spirito. Quindi non è solo da riservare in punto di morte, ma anche in circostanze in cui c'è una malattia seria o anche un intervento chirurgico importante e uno si dispone, anzi chiede, e gli viene offerta questa possibilità. Quindi quell'idea che si era creata in certe epoche, che dice oddio viene il prete, vuol dire che quello sta per morire, ti dice insomma una qualità di vita cristiana un po' approssimativa, non è così. L'ordine sacro è la trasmissione del mandato apostolico, e il matrimonio, ovviamente le nozze di Cana sono la santificazione del matrimonio nel Vangelo. Commento: questo numero è centrale in questa seconda parte del compendio del Catechismo. Innanzitutto contiene la definizione di sacramento nella sua generalità, sacramento in genere. Tale definizione è contenuta nella prima riga del testo: i sacramenti sono sensibili e efficaci della grazia. Qui viene detto che ogni sacramento è un segno. E un segno che cosa fa? Un segno è qualcosa che ha un significato, che è, come dire, a cui questo segno rimanda. E dopo dovremo vedere in che modo i sacramenti rimandano al significato e dove sta il significato di casa. Ma non si limita a indicare qualcosa di esterno, di altro da sé, ma possiede un'efficacia intrinseca che gli è propria. Quindi il sacramento, a differenza di altri segni convenzionali che ti dicono, c'è un cartello stradale che ti dice sei arrivato a Bologna, a Milano, a Roma, a Livorno, quello è un segno che ti rimanda alla città che sta poco più in là, ma non è che Milano, Livorno, Roma stiano dentro al cartello, sono fuori, sono da un'altra parte. Mentre i sacramenti non stanno a indicare qualcosa che è altro da sé, ma qualche cosa che o è nel sacramento stesso, come nell'Eucaristia, o possiede efficacia intrinseca che gli è propria, che gli è data da Dio. E quindi ha qualcosa della presenza di Dio dentro di sé, o come causa o come presenza reale, in qualche maniera. Per cui sono segni speciali, non sono segni semplicemente che dicono, oh, dice, un dito che indica vai là. No. C'è qualcosa anche dentro chi ti indica che rimanda anche a una presenza che è o a una virtus, o una forza che è già dentro al segno, nel momento stesso in cui tu lo metti in atto, si esprime, si realizza, si attua, si sprigiona l'efficacia. Possiede un'efficacia intrinseca che gli è propria, che consiste nel conferire la grazia a colui che lo riceve validamente nelle dovute condizioni. Per grazia si intende, anche questa è una definizione che si trova poi nel Catechismo, una certa forma di partecipazione alla vita stessa di Dio nella Trinità. Naturalmente è proporzionata alle capacità ricettive della creatura umana, quindi tu non vieni travolto da una potenza di Dio che ti schiaccia, ma vieni riempito di qualche cosa per cui tu sei naturalmente predisposto, naturalmente fatto. Anzi, vieni reso ancora più capace dalla grazia di contenere ciò che ti viene donato. Anche questo è importante ed ha una sua bellezza straordinaria, perché tu sei fatto per qualche cosa, per qualcuno che agisce in modo tale da poterti riempire, senza rovinarti, senza spaccarti, senza schiacciarti, nel rispetto della tua libertà. Si fa come un tutt'uno con te e ti fa respirare, ti trasforma, ti fa bene, ti santifica, se vogliamo usare la parola giusta. Si definisce poi un altro elemento fondamentale della dottrina cattolica, che afferma che sono stati istituiti da Cristo. Non se li ha inventati la Chiesa. Non è che adesso si alza uno la mattina, che sia un papa, un vescovo o quello che è, e che dice: ma i tempi sono cambiati, adesso ci vuole l'ottavo sacramento. No, i sacramenti sono quelli. Se vuoi essere la Chiesa di Cristo, sono quelli. E non si modificano, non si aggiunge, non si toglie, non se ne cambia la natura. Perché sono istituiti da Cristo. Quindi, se vogliamo essere con Cristo, si sta a quel gioco lì. Altrimenti uno si inventa un'altra cosa. Ma il problema è che quell'altra cosa che te la inventi tu non ti dà senso alla vita, non ti salva, ti lascia prigioniero di te stesso. Non sono stati inventati dagli uomini né dalla Chiesa, la quale piuttosto li ha accolti come istituzione divina, come si dice, secondo la testimonianza del Nuovo Testamento e della tradizione. E dice, noi come facciamo? Cioè, perché fin dalle origini ci sono testi che documentano fino dalla primitiva Chiesa, che ha imparato, gli apostoli hanno imparato a fare così direttamente dal Signore, che gli ha detto di farlo in suo nome, di continuare a farlo in suo nome. Poi potranno esserci state modalità esteriori di attuazione anche un po' diversificate, ma non nella loro essenza, non nella loro sostanza, non al punto da modificare l'origine, il significato, lo scopo, la modalità di realizzazione del sacramento stesso. Della Chiesa si dice perciò che ad essa sono stati affidati alla Chiesa, non sono stati, come dire, messi totalmente nelle mani della Chiesa perché ne faccia quello che vuole, come vuole, fino a snaturarli, affidati così come sono. Ecco, se io ti affido una cosa che per me è preziosa, tu la devi custodire com'è. Io ti affido una persona e tu la rispetti. Ti affido il cane e tu non lo avveleni o non gli fai delle operazioni che gli facciano del male. ti ho affidato il mio cane, dice, io l'ho affidato a me, io l'ho castrato. Beh, no, momento, io ti ho affidato un cane integro e me lo voglio integro come te lo dai dietro. Si precisa poi quanti e quali sono i sacramenti ritenuti tali dalla Chiesa Cattolica, e questi sono i sacramenti in specie, e sono i sette sacramenti, e si elencano i sette sacramenti che conosciamo. Ecco, a questo punto vale la pena fare un piccolo approfondimento sul concetto di segno. E questo in fondo fa parte di un corso di teologia fondamentale, ma se non si capisce il significato delle parole, allora anche la dottrina non è comprensibile. Cosa si intende per segno? Per precisare in che senso si debba intendere che i sacramenti sono segni e in che modo lo sono, perché non tutte le cose sono segni allo stesso modo. Anche nella vita civile, non solo nella vita sacramentale. È chiaro che quando si dice segni, si può costruire una definizione dentro la quale ospitare anche quella modalità speciale di essere segno che è quella dei sacramenti. Un segno normalmente, e questo richiede attenzione perché questo è proprio un argomento di studio, non so come dire, per capirsi. Un segno normalmente è qualcosa, è un ente che con la sua sola presenza rimanda a un altro ente da esso distinto. Normalmente un segno è qualcosa che si chiama segno perché nel momento in cui lo vedo ho indicazione su qualcos'altro. Vedo il cartello stradale, ho l'indicazione che per andare a Milano ci sono 200 e rotti chilometri. Mi dà un'informazione, mi dice, mi rimanda a qualcos'altro che sta da un'altra parte. Normalmente è da esso distinto. Vedremo in che modo poi invece per i sacramenti questa distinzione va intesa in maniera adeguata o addirittura quasi non c'è. A livello delle realtà fisiche ordinarie, della vita quotidiana, ci possono essere due tipi di segni sostanzialmente. Uno sono i segni cosiddetti naturali, che sono, per dire, il fumo indica la presenza del fuoco, dal quale esso proviene come effetto dalla causa. Quindi, nelle relazioni di causa-effetto di tipo naturale, se tu vedi qualcosa, sai che è l'effetto di una certa causa e quindi che quel segno ti rimanda alla causa. Vedi il fumo che sale da qualche parte, dice, ma lì sta bruciando qualcosa, c'è il fuoco. Allora, il fumo è segno della causa che lo produce, il fuoco, per fare un esempio. Questi sono segni naturali, si trovano in natura, non li stai fabbricando tu. E sono segni che hanno sempre una relazione di causa-effetto, eh? Anche se tu producessi un effetto artificialmente, con la chimica, con la fisica, con le cose, però stai usando sempre delle leggi naturali e quindi certi effetti, come la radioattività di un elemento artificiale, è comunque legato a leggi fisiche di tipo naturale e sai che se c'è quel dato tipo di particelle, dietro c'è quel dato tipo di sostanza radioattiva da cui emergono. Adesso non faccio sempre gli esempi di fisica io perché mi vengono spontanei, ma adesso al di là di questo. Poi ci sono i segni convenzionali, che non hanno una relazione di causa-effetto, ma siamo noi che li abbiniamo. Beh, anche la scrittura per molti aspetti è convenzionale, tant'è vero che esistono tanti tipi di linguaggi, di alfabeti. A noi ci fa comodo dire che questo sgorbio indica, segna una certa lettera, un certo suono, e così si inventa la scrittura e la fonetica. Segni convenzionali con i quali l'uomo associa per sua libera scelta, ma senza nessuna relazione di causalità. Non è che la lettera A scritta su un pezzo di carta causi l'effetto suono A. No, non c'è un nesso causale diretto. È una convenzione denotare quel dato suono con quel dato sgorbio, quel dato segno grafico nella scrittura. segni convenzionali con i quali l'uomo associa per sua libera scelta, ma senza nessuna relazione di causalità, un ente ad un altro, per indicare qualcosa che non è per sua natura nel segno. Non è come il fumo che è segno del fuoco. Io faccio quel dato segno convenzionale che mi rimanda a quella data cosa, a quel dato suono, a quella data parola. In un'altra lingua uno può fare tutt'altro segno o un ideogramma o qualcos'altro. È la convenzione che lo stabilisce. Faccio un altro esempio classico che si fa sempre, la luce verde del semaforo che indica via libera. È una convenzione, è bene che sia una convenzione più universale possibile, perché se cambi in azione e ti scambiano i colori succede un macello. Una volta che si è convenuto che il verde indica via libera e il rosso indica fermati, ci si regola di conseguenza. Ma non c'era scritto da nessuna parte che dovevano essere quei colori lì associati, potevamo anche fare i semafori blu e viola, per dire, no, si è fatto rosso e verde perché sono colori ben distinguibili, è convenzionale. A livello soprannaturale, e qui cominciamo a passare anche ai sacramenti, sono segni quelli che sono effetti straordinari di una causa che non può essere che Dio stesso, e non un agente fisico naturale, essendo inspiegabili con le solo leggi fisiche. Tra questi segni, per cui tu quando lo vedi dici ma questo solo Dio può averlo fatto, ci sono i miracoli. I miracoli sono segni in quanto effetti dell'azione di Dio che opera come l'unica causa adeguata dall'esterno dell'effetto che produce. Le guarigioni inspiegabili, a Lourdes o altre parti, per esempio. E infatti i miracoli sono uno dei grandi segni di credibilità della fede, cioè di fronte a cose che non sono spiegabili scientificamente in nessun modo, allora solo Dio può essere stato. E allora quei miracoli diventano segni dell'azione di Dio, la quale è all'esterno però dell'effetto che produce. Cioè un osso rinsaldato straordinariamente o la guarigione istantanea da una malattia non è che Dio è nella malattia. Dio produce dall'esterno l'effetto causando come causa agente adeguata. Poi ci sono i sacramenti, che sono segni efficaci della grazia, in quanto Dio opera come causa, ma opera dall'interno del segno stesso, mediante l'attuarsi del segno visibile, per il solo fatto che esso viene posto in atto. Dio agisce dall'interno dell'acqua del battesimo, agisce dall'interno del pane della materia quando le viene applicata una certa formula, una certa forma. Quindi agiscono per il solo fatto di essere messi in atto. E in latino si diceva ex opere operato, per il solo fatto di essere realizzati, di essere messi in atto. Questa è la potenza dei sacramenti, che hanno efficacia indipendentemente dalla santità del ministro che li amministra. Per cui ti vai a confessare da un prete che ha commesso dei peccati 5 minuti prima, gravissimi, la soluzione è valida se viene fatta secondo le norme della Chiesa. Vai a prendere la comunione da uno che ha svaligiato la cassa della parrocchia 5 minuti prima, la messa è valida, la comunione tu la ricevi realmente, perché nostro Signore è più grande dei peccati degli uomini e passa anche attraverso ministri che non sono santi. Certo, se il ministro è un santo ti aiuta, perché solo vedere come celebra la messa ti porta a un atteggiamento così giusto, così vero, che ti è di aiuto, la santità è di aiuto, ma non è indispensabile, perché se fosse buona solo i sacramenti dei preti santi saremmo rovinati, perché dovresti fare prima la causa di beatificazione di quello, prima di andare a messa, insomma, non sta in piedi. In particolare nell'Eucaristia, Cristo, beh, oggi siamo molto sensibili a questa roba perché oggi siamo ai limiti della validità perché non vengono rispettate le modalità con cui si attua il sacramento. È chiaro che se io mi metto a consacrare il riso perché sono in Cina, non è che straccio l'Eucaristia. In particolare nell'Eucaristia, Cristo è realmente, fisicamente, sostanzialmente presente. Ecco perché l'Eucaristia è il più eccellente dei sacramenti, perché lì Dio non agisce solo come causa, ma Cristo è realmente presente, quindi lì la causa è presente dentro la realtà trasformata, sostanzialmente, presente dall'interno in corpo, sangue, anima e divinità. E la dottrina della transustanziazione lo definisce. San Tommaso ha dato un modello scientifico di come questo possa avvenire per quanto riguarda anche gli aspetti fisici. Poi le ipotesi teologiche possono anche essere perfezionate, però l'idea fondamentale della trasformazione della sostanza del pane e del vino nella sostanza del corpo di Cristo, questo è stato definito come dogma della fede della Chiesa, perché è l'elemento, diciamo, certo che caratterizza il sacramento. Per cui modificarlo significa non avere la fede della Chiesa, insomma. Ecco, io vi ho fatto, aspetta che ce l'avevo da qualche parte, adesso qui non mi ricordo più se l'ho messo qua. Vi avevo fatto anche lo schemino. Andiamo in condivisione dello schermo, ve lo faccio vedere, poi comunque ce l'avrete. Ecco, dovreste vedere lo schemino delle cose che vi ho detto adesso. Io ho un po' la tendenza a fare grafici e schemi, per me sono cose naturali, ma penso possono anche essere di aiuto. Qui c'è il concetto di segno in generale, lo vedete, vero? Concetto di segno in generale. Lo vedete lo schema? Mi dite qualcosa? Beh, ottimo, ottimo. Allora, vedete, abbiamo segni che rinviano ad altro da sé, quindi qualcosa che è esterno dal segno. In modo naturale, ho fatto l'esempio del fumo che rinvia al fuoco perché è l'effetto di una causa esterna. In modo convenzionale ho fatto l'esempio del semaforo per una libera scelta convenzionale degli uomini, ma anche in modo soprannaturale, il miracolo che si spiega solo come Dio, il quale ne è autore. Anche la profezia, adesso qui non l'ho messa, rientra tra questi segni che solo da parte di Dio possono essere compiuti. In maniera sicura, però ci sono anche segni in cui interferisce il demonio, allora bisogna stare attenti. Quindi, mentre il miracolo, come effetto di una causa divina trascendente. E poi, invece, quando il segno rinvia ad altro che opera dall'interno di sé, oppure addirittura è presente in sé, e divenendo causa della grazia, e questo è il sacramento. Vabbè, spero che questo schemino possa essere anche utile, ve lo lascio poi comunque insieme al testo. Ecco, anche se non fa direttamente parte della dottrina della Chiesa, vale la pena accennare a questa distinzione, che è già presente in Sant'Agostino, quindi nel IV secolo, in Pietro Lombardo, XII secolo. E viene accolta e sviluppata da San Tommaso a proposito del segno sacramento. Ed è la distinzione tra il segno semplicemente inteso, questo riguarda i sacramenti, stiamo parlando già dei sacramenti. Nel sacramento veniva fatta questa distinzione, il segno semplicemente inteso, che è ciò che cade sotto i nostri sensi, il pane, il vino, l'acqua, l'olio delle consacrazioni. cade su di nostri sensi anche dell'udito. I peccati, quando vengono detti al confessore, hanno un aspetto materiale anche quelli, anche se le parole sono immateriali, ma il suono che le comunica, l'atto di comunicare, prende in qualche modo la parte della materia, il peccato e la confessione del peccato. Sotto i nostri sensi cadono la materia e anche la forma, perché sono la forma e l'informazione, le parole che noi associamo al segno materiale per attuare, realizzare il sacramento. Rimanda a qualcos'altro che non si vede, in questo caso, ricordiamo che proprio per la definizione i sacramenti sono efficaci della grazia che operano ciò che significano. In termini odierni diremmo che il segno è l'elemento materiale, la cosa significata è l'effetto invisibile, conseguenza dell'efficacia dei sacramenti. Questo cuore del sacramento è la grazia, cioè il sacramento dove ti rimanda, che cosa significa? Significa la grazia che produce e significa la presenza di Cristo che produce questa grazia. In termini odierni, noi quando parliamo del segno, diremmo nella filosofia del linguaggio, diremmo il significante, quindi la parola scritta o il suono della parola, mentre la cosa a cui il sacramento, il segno rimanda, è il significato. Nel linguaggio medievale antico il segno era detto sacramentum tantum, cioè il solo segno, il sacramento soltanto, sacramento nel senso proprio del segno materiale. La cosa significata era, cosa in latino si dice res, quindi la cosa significata era la res tantum, la tantum vuol dire soltanto, cioè la cosa presa in se stessa, isolatamente. Quindi il sacramentum tantum era il segno, il significante. La res tantum era la cosa, che è la grazia, ed è il significato del sacramento, ciò che operano, ciò che significano, cosa significano? Significano l'azione e la presenza di Dio. Quindi la grazia e nell'Eucaristia la presenza reale. Poi c'era anche la cosa segno, cioè un qualche cosa che è insieme effetto prodotto e è un tutt'uno col segno. Era la res et sacramentum, come la chiamavano. Vi faccio un po' di latino perché almeno l'abbiate sentito dire qualche volta. La cosa segno, la res et sacramentum, è ciò che almeno in alcuni sacramenti permane come segno indelebile. E questo è il carattere che imprimono alcuni sacramenti. Che cosa ti rimane del battesimo? L'adozione filiale a Dio, l'adozione di essere figlio di Dio. E quindi tu acquisisci il carattere di figlio di Dio, che non si cancella una volta battezzato. Tu sei per sempre figlio di Dio, perché ti ha adottato. E è come un figlio che nasce, per quanto tu rinneghi tuo padre, rimani sempre figlio di tuo padre e di tua madre. Perché è un fatto oggettivo in sé. Naturalmente il carattere, anche nella cresima, nella confermazione, diventi maturo, adulto nella fede, addirittura militare, militante, soldati di Cristo si diceva una volta. È il segno della maturità, la cresima, che sei in grado di decidere, di sapere quello che vuoi con determinazione e fedeltà. Capite quante cose avremo da rimediare noi nel modo in cui si fanno i sacramenti tante volte, perché la cresima è una festicciola di famiglia, non si capisce che cos'è quando la si fa ancora. E quindi è una qualcosa che ti rimane. Questo è rinveribile nel carattere come segno, carattere voleva dire impronta, la pedata che tu dai sulla terra, addirittura era il marchio a fuoco che veniva fatto sulle bestie, si fa ancora, o che veniva addirittura fatto sul braccio degli schiavi, in maniera che si sapesse chi era il padrone. No? Il carattere del battesimo ti dice che il tuo Signore è Cristo, e il carattere della cresima ti dice che tu fai parte dell'esercito, sei militante, no? Si diceva una volta la Chiesa militante, sei assoldato da Cristo, e questo è tutto il compito della missione. E questo è impresso nell'anima, è il carattere dell'ordine sacro, perché i sacramenti che imprimono il carattere sono solo questi, no? Battesimo, cresima e ordine. Che tu sei aggregato come sei nominato, costituito successore degli apostoli e per partecipazione presbitero, anziano, collaboratore del successore degli apostoli o servitore, diacono. Questi sono i caratteri dovuti all'ordine sacro, impresso nell'anima dei sacramenti che si possono ricevere quindi una sola volta, il battesimo, la cresima, l'ordine sacro, nei tre gradi, in ciascuno dei tre gradi, si riceve una sola volta, perché tu una volta che sei diventato figlio di Dio non te lo cancella nessuno, una volta che sei diventato maturo nella fede, combattente per Cristo, lo rimani anche se rinneghi. Un soldato può essere disertore, ma rimane parte dell'esercito in qualche modo. Lo stesso i vescovi, i sacerdoti e i diaconi. Quando si dice riduzione allo stato laicale, non vuol dire che uno smette di essere prete, vescovo o diacono. Semplicemente gli viene proibito di esercitare lecitamente, ma anche un prete spretato può assolvere validamente quando uno è in punto di morte, perché rimane sacerdote con un potere d'ordine, tant'è vero che un vescovo che consacra degli altri vescovi e preti, degli altri vescovi senza il permesso del Papa, consacra dei vescovi che sono vescovi, sono validamente vescovi. È come uno che fanno un figlio fuori del matrimonio. Il figlio è valido, sarà illegittimo finché vuoi, ma è valido. Non è che il figlio sparisce semplicemente perché non è in regola con la legge. L'effetto c'è, tu lo produci perché hai il potere di farlo. O ti è dato dalla natura o ti è dato dallo stato in cui tu sei stato costituito. Lo farai illecitamente, ma la cosa che stai facendo rimane valida. Nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia che permane anche dopo la celebrazione della Santa Messa. Questa è la res et sacramentum. L'Eucaristia rimane presente Cristo anche nel tabernacolo dopo che si è terminata la Messa. In qualche modo, nel perdono ricevuto nella confessione, il cui effetto permane fino a che non si commette un altro peccato. Quindi, da un lato c'è il carattere che si imprime sul soggetto, e poi c'è invece il permanere della presenza e dell'effetto nel sacramento stesso, nella presenza reale di Cristo, quindi lì non c'è un carattere sacramentale perché la presenza reale di Cristo è nel pane consacrato, non è nella persona che la riceve. Persona che la riceve, la presenza rimane finché non si decompongono le specie, perché viene meno la materia, quindi in questo senso non si può parlare di carattere. E poi in qualche modo anche nel perdono ricevuto nella confessione, il cui effetto permane fino a che non si commette un altro peccato. Nel beneficio durevole ricevuto con unzione degli infermi nel legame tra gli sposi fino a che sono entrambi viventi. Quindi il legame rimane, anche se non è un qualcosa che rimane per l'eternità, come il carattere del battesimo, della cresima e dell'ordine, perché il matrimonio finisce con la morte di uno dei due coniugi o di tutti e due. Tant'è vero che il coniuge superstite si può validamente risposare. Quindi mettere in ordine sono cose che abbiamo imparato almeno noi più vecchi, ma adesso ormai non si insegnano più, ma rimangono parte del catechismo. Quindi c'è il sacramento come tale, sacramentum tantum, c'è la res che è la grazia e la presenza di Dio che agisce, che è ciò che il sacramento indica, che può in qualche modo essere realmente presente come nell'Eucaristia o almeno causalmente presente all'interno, perché perché è Dio stesso che ha disposto questo. E poi c'è la res sacramento, che è la cosa che rimane. Ecco, è la cosa che rimane dopo aver posto il segno, ed è il carattere sacramentale, la presenza reale e via di seguito. Si è discusso anche molto su questo e ormai un certo approfondimento si è realizzato. Vi sottopongo anche l'ultimo numerino, poi finiamo per davvero. D'altra parte, oggi è stato bene anche estendersi un po'. Qual è il rapporto dei sacramenti con Cristo? Sì, perché se non ci fosse un rapporto diretto con Cristo che tu non ti inventi, allora uno potrebbe inventarci un sacramento al giorno e la Chiesa inventa le cose. No, la Chiesa potrà inventare delle modalità, potrà inventare delle forme liturgiche, potrà inventare delle processioni, potrà inventare delle cose, ma il cuore della questione, che sono i sacramenti, viene direttamente da Cristo e non si tocca. I misteri della vita di Cristo costituiscono la risposta e il fondamento di ciò che adesso Cristo, mediante i ministri della Chiesa, dispensa nei vari sacramenti. Allora, qual è il rapporto dei sacramenti con Cristo? Sono i misteri della vita di Cristo che costituiscono il fondamento di ciò che adesso Cristo, mediante i ministri della Chiesa, dispensa nei sacramenti. Cosa vuol dire questo? San Leone Magno dirà: ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi sacramenti. Ai tempi di Cristo era la sua stessa persona che tu incontravi, erano le parole che ascoltavi, erano le azioni che compiva che ti mettevano direttamente in raccordo con lui. Adesso che lui non è più individualmente presente, si rende presente e agisce attraverso i sacramenti. Quindi i sacramenti sono come la presenza prolungata di Cristo lungo la storia nella Chiesa. Sono gli strumenti che lui utilizza per comunicarsi a noi in maniera sicura. Uno dice: ah, ma io Dio lo sento nel mio cuore, non ho bisogno di andare in Chiesa, non ho bisogno di... lo prego, io lo prego sempre, lo penso sempre. Quanta gente ti viene a dire queste cose qua, no? Dice: ma io vengo ogni tanto, perché tanto io Dio lo sento, io Dio ce l'ho dentro, lo prego. Dico: sì, sì, signora, lei faccia bene, signora o signore, faccia bene così. Adesso lei va a casa, è ora di pranzo, no? Io andavo a dire la messa a mezzogiorno. Lei va a casa, non apparecchia la tavola, non si siede a tavola, non mangia, perché tanto lei il gusto della pasta asciutta e dell'arrosto, lei lo sente dentro, ce l'ha dentro, lo pensa, non ha mica bisogno di mangiare. Le basta il pensiero, le basta il sentimento. Allora possiamo ragionare con Dio in questo modo, come noi ragioniamo con la pappa, che se non la mangi, se non ci vai, non ti nutre, non stai in piedi? Allora dice: ah, sa, non ci avevo mai pensato. E dico: questa è la realtà. Dopo veniva la messa. Allora, leggiamo velocemente questo commentino. Qui si spiega come la logica dell'incarnazione coinvolga non solo l'uomo Gesù, questo lo coinvolge in senso proprio, l'incarnazione del Verbo, che viene unito inseparabilmente, l'unione ipostatica, l'unione della persona, la persona del Verbo, uomo Dio in Gesù Cristo, ma estensivamente anche come, secondo una certa analogia, essa si realizza nei sacramenti. I sacramenti sono quasi come un prolungamento dell'incarnazione, cioè ciò che rende, continua a rendere presente e agente Cristo nella storia della Chiesa. Allora lo era in maniera individuale, adesso lo è in maniera universale. In qualunque posto della terra, chi ha l'autorità e il potere d'ordine per realizzare i sacramenti, una volta si diceva confezionare, no? Si diceva confezionare l'Eucaristia, che è una brutta traduzione del conficere Eucaristiam. Cioè, chi ha il potere di farlo è come se prolungasse la presenza di Cristo, non per opera sua, per merito suo, ma perché l'ha disposto il Signore. E quindi in qualche modo nella logica dell'incarnazione rientrano come derivato anche i sacramenti. L'incarnazione è propriamente solo l'unione del Verbo con la persona di Gesù, ma per estensione è come se, come dire, se si prolungassero le mani, la voce, la parola, la presenza di Cristo attraverso i sacramenti. Oggi sono il raccordo sicuro che noi abbiamo con Cristo, oggettivo. Mentre i sentimenti, i stati d'animo, le ispirazioni, anche le rivelazioni private sono in parte esperienze personali e soggettive di qualcuno, tu, se vuoi avere la sicurezza, vai sui sacramenti, perché quelli sono garantiti da Cristo stesso e sono il raccordo sicuro con Lui se tu li fai come si deve. Nei sacramenti gli effetti della potenza operativa della natura di Dio, la sua vita, grazia, vengono partecipati a noi attraverso la materia visibile e sensibile di ciascun sacramento: l'acqua, l'olio e il crisma del battesimo, il crisma della cresima, la denuncia, l'accusa dei peccati nella confessione e la soluzione del ministro, del sacerdote, il pane e il vino nell'Eucaristia, l'olio e l'unzione degli infermi, il crisma dell'ordine, l'atto e l'imposizione delle mani, l'atto che esprime il consenso degli sposi nel matrimonio. Così i sacramenti non sono semplici segni che rinviano simbolicamente a qualcosa che si trova lontano da loro, ma sono segni efficaci in quanto ciò che significano opera nella loro stessa materia attraverso di essa. Il sacramento agisce restituendoti la grazia, rimuovendo il peccato originale, quindi attraverso l'atto materiale di versarti l'acqua in testa e di dire le parole che Cristo ha disposto. Per questo essi si dicono segni efficaci della grazia, che operano ciò che significano. Questo non va inteso in senso magico, ecco, quell'acqua lì è magica, allora ecco, io prendo l'acqua benedetta e mi faccio le stregonerie in casa. Certa gente lo fa, ma non è quello. Non è che l'acqua ha potere in se stessa, ha potere in quanto gli è conferito da Cristo, nell'atto in cui si compie quel sacramento, con quella materia, con quelle parole, con quel rito, che può essere anche il rito, può essere anche diversificato nelle varie tradizioni, ma la materia e la forma sono sostanzialmente quelle. Per questo essi dicono segni efficaci della grazia che operano ciò che significano. Attraverso di essi è Cristo stesso che opera con il Padre e lo Spirito Santo. Ecco, questa cosa qui è portentosa, perché il fatto che i sacramenti ti garantiscano, perché rimaniamo nella Chiesa nonostante tutti i disastri che ci sono e le cose che ci scandalizzano, e Gesù stesso ha detto: beato chi non si scandalizzerà di me. Ma perché lì c'è il raccordo sicuro con Cristo e c'è il raccordo sicuro con la salvezza. Se io dico qui non va bene perché fanno schifo e io faccio una cosa migliore, me la invento io e nessuno mi garantisce il raccordo con Cristo. Ah, dice, ma io sono ispirato allo Spirito, ma chi te l'ha detto? Chi ti dà la garanzia? Questo è il punto per cui uno non se ne va dalla Chiesa Cattolica, perché non ci sono alternative. Dice: Signore, da chi andremo? Ma tu solo...